State ascoltando SBS Italian.
Nonostante i numeri di nuovi casi di Covid-19 rimangano basse, molte delle frontiere interne rimangono però chiuse, soprattutto per gli abitanti del New South Wales. New South Wales che nella giornata di ieri ha fatto registrare il numero più alto di casi della settimana scorsa, un totale di 6 casi, e dove permangono timori dato il numero relativamente basso di test. In Victoria invece continua la polemica relativa agli Australian Open, 1200 posti in quarantena riservati a membri dello staff e giocatori, alcuni dei quali ora si ritrovano a non poter uscire dalle loro stanze a causa di alcuni casi positivi di coronavirus. E per parlare di questo, ma per parlare anche di molto altro, noi diamo di nuovo il benvenuto sulle frequenze di Radio SBS a Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Federico e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, partiamo proprio dal Victoria e da quanto sta succedendo nella sua capitale Melbourne. Ieri un altro giorno senza casi di trasmissione all'interno della comunità, però la polemica rimane alta per quanto riguarda gli Australian Open.
Sì, c'erano timori prima dell'arrivo dei giocatori sulla possibilità di organizzare un torneo così importante. Come sappiamo la Formula 1, il Gran Premio di marzo è stato cancellato perché si è ritenuto che fosse impossibile tenere in quarantena tutto il personale necessario per organizzare una corsa del genere. Gli Australian Open invece sono andati avanti, però adesso quello che sta accadendo è che ci sono 72 tennisti che dovranno adesso trascorrere 14 giorni in quarantena senza potersi allenare. E questo perché sono arrivati con aerei sui quali si sono registrati casi di coronavirus. Si contano adesso 5 contagi complessivamente. Il fatto di non potersi allenare, il fatto di dover restare in albergo in quarantena non è andata giù a diversi atleti che hanno espresso pubblicamente la loro frustrazione attraverso i social media. E alcuni avrebbero anche non rispettato alcune regole sulla quarantena. Il governo del Victoria però non intende fare sconti e ha già fatto sapere che il sistema di quarantena non sarà allentato per venire incontro alle esigenze dei tennisti. E c'è sostegno a proposito anche da parte del governo federale. Il ministro della sanità Greg Hunt ha intervenuto e ha detto che comunque è fondamentale che le regole sulla quarantena vengano rispettate. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Certamente è chiaro che anche dal punto di vista sportivo il torneo è probabilmente a questo punto in parte falsato, e questo perché c'è una parte degli atleti non può allenarsi, mentre un'altra parte può continuare a farlo. Non è una situazione facile per il Victoria. Si sapeva probabilmente prima dell'inizio che ci sarebbero state difficoltà. Diciamo che queste si sono evidenziate immediatamente e stanno coinvolgendo numeri probabilmente più elevati di quello che inizialmente si pensava. E per quanto riguarda, sempre per restare in tema di Victoria, le autorità non sono solo alle prese con gli Australian Open, infatti continuano le pressioni sul Premier Daniel Andrews perché riduca le restrizioni ai confini con New South Wales, in particolare per quanto riguarda l'area metropolitana di Sydney. Andrews è intervenuto, si è detto fiducioso che a breve il Victoria potrà riaprire i confini con almeno alcune municipalità di Sydney che non sono considerate più a rischio. Il ministro federale della sanità Greg Hunt anche in questo caso è intervenuto, ha detto che il fatto che in New South Wales non ci siano casi della variante britannica del virus significa che il sistema sta funzionando e quindi che non ci sono focolai veri e propri in corso. Il problema è che manca una definizione nazionale di cosa costituisca un focolaio di infezioni. Ecco, come sappiamo il Victoria ha implementato il suo sistema di zone verdi, arancioni e rosse, però il fatto che non ci sia uniformità a livello nazionale sta creando confusione, e proprio su questo punto il governo federale sta cercando adesso di convincere gli stati ad adottare un sistema unico.
Ricordiamo agli ascoltatori che noi siamo in collegamento con Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana, con il quale stiamo facendo il punto della situazione sull'andamento della pandemia in Australia. Paul, la settimana scorsa davamo la buona notizia che in Australia la campagna di vaccinazione sarebbe iniziata a febbraio, mentre oggi ci troviamo a dare una notizia un po' più preoccupante. Sembrerebbe infatti che il governo federale abbia chiesto delle spiegazioni urgenti alla Norvegia dopo che circa una trentina di persone avrebbero avuto delle reazioni avverse dopo che gli è stato somministrato il vaccino della Pfizer. Quali sono i dettagli di questa notizia?
Sì, la scorsa settimana la Norvegia ha comunicato che 29 persone hanno evidenziato effetti collaterali dopo la somministrazione del vaccino, inclusi 13 decessi. Ecco, questi decessi riguardano persone che si trovavano in case di riposo e che avevano più di 80 anni. E adesso le autorità norvegesi stanno indagando sulle cause. Considerato che si tratta di persone di una certa età, potrebbe anche essere che diversi di questi decessi sono dovuti semplicemente a cause naturali. Al momento non lo sappiamo, però nel frattempo l'Australia le autorità australiane si sono messe in contatto con quelle norvegesi per chiarire l'accaduto e Greg Hunt comunque in questo caso ha assicurato che non ci sono per il momento cambiamenti alla tabella di marcia. Le vaccinazioni cominceranno il 15 febbraio e il vaccino Pfizer è il primo che sarà somministrato in Australia, con il governo che ha acquistato dosi sufficienti per 5 milioni di persone. Quindi questo vaccino in particolare interesserà proprio non solo gli operatori del settore sanitario, ma anche i residenti delle case di riposo, e che quindi è vitale in questo caso assicurarsi da subito su quali possono essere state le cause di questi decessi in Norvegia. Dopo il vaccino Pfizer a seguire ci sarà quello AstraZeneca, probabilmente meno efficace, però più facile da produrre e trasportare, e in questo caso il governo federale ha acquistato dosi sufficienti per 25 milioni di persone.
Paul, cambiamo argomento e trattiamo invece di una battaglia che il governo si sta preparando a combattere, che è quella sulle relazioni industriali. Sembrerebbe infatti che il governo Morrison abbia deciso di ingaggiare una società di ricerche di mercato per studiare meglio come promuovere questa grande novità.
Sì, il governo ha presentato le novità in Parlamento e adesso che devono essere però queste novità ancora essere approvate dalle due Camere, e il via libera non è scontato. Tra le novità ci sono la cancellazione del diritto agli arretrati per i lavoratori saltuari e più flessibilità nel settore del lavoro part-time. Uno dei cambiamenti più controversi però è lo stop per 2 anni alla norma che vieta che i nuovi contratti collettivi di lavoro possano essere peggiori di quelli che le hanno preceduti. E questo è il cosiddetto better off overall test, e secondo il governo la sospensione di 2 anni è necessaria per dare la possibilità alle imprese di riprendersi dopo la crisi scatenata dalla pandemia. Secondo i laburisti però il governo sta solo sfruttando la crisi per tagliare i salari e i diritti dei lavoratori. Quindi in vista della battaglia parlamentare, che non sarà facile perché ricordiamolo che al Senato il governo non ha la maggioranza, la coalizione quindi si sta preparando alla battaglia mediatica e ha sottoscritto questo contratto di $200,000 con una società di ricerche di mercato per cercare di capire come meglio promuovere le novità se e quando queste diventeranno legge. Quindi i liberali diciamo che non vogliono ripetere ovviamente gli errori di 15 anni fa, quando la riforma delle relazioni industriali, Work Choices, fu tra le ragioni principali della fine del governo Howard. E a proposito di elezioni, bisogna dire che continuano le voci su un possibile voto anticipato entro la metà, nella seconda metà dell'anno. E nei laburisti le acque sono alquanto agitate. Di queste ore le voci che ci sarebbero alcuni esponenti del sindacato CFMU, che è il molto influente e importante sindacato del settore minerario e delle costruzioni, Quindi esponenti di questo sindacato hanno chiesto al partito di rimpiazzare il leader Anthony Albanese dopo che un sondaggio ha evidenziato che i laburisti rischiano di perdere 2 seggi nella Hunter Valley in New South Wales, area questa tradizionalmente a sinistra. La leadership di Albanese non è garantita in questa fase, come sappiamo i sondaggi non, per il momento non sembrano indicare una particolare popolarità per il leader dell'opposizione e se ci saranno elezioni nella seconda metà dell'anno i laburisti potrebbero muovere contro l'attuale leader e installare un nuovo leader.
E staremo a vedere che cosa succederà. Noi ringraziamo Paul Scutti, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sull'andamento della pandemia in Australia e con cui abbiamo anche parlato di prossimi cambiamenti in materia di relazioni industriali, ma anche di possibili elezioni nella seconda metà di quest'anno. Grazie Paul e a risentirci.
A risentirci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.